Io stavo inseguendo il fenomeno del Nazi Rock e quello era un raduno al quale intervenivano diversi gruppi di Nazi Rock. Non è facile filmarli perché questi gruppi si esibiscono sempre in situazioni in qualche modo protette, cioè a questi raduni non fanno concerti in locali, chiamiamoli normali. C'è un circuito europeo internazionale e loro partecipano a questi raduni. Forza Nuova è particolarmente attenta a questo tipo di musica, tanto è vero che i cantanti che io filmo durante questo raduno a Marta, in provincia di Viterbo, sono anche in qualche modo dei quadri di Forza Nuova. Emanuele Tesauro, il leader degli Hobby, è un quadro di Forza Nuova. Gigi, quello del Legittima Offesa, è un attivista, se non un quadro, di Forza Nuova. Quindi io cercavo di filmare questo fenomeno già da tempo. Quando si è presentata questa opportunità, questo grande raduno che poteva apparire come una specie di Nashville della destra radicale, sono andato lì a filmare.
Com'è stato il clima lì per te, visto che uno dei bersagli più ripresi durante le interviste sono i giornalisti?
Guarda, io chiaramente, pur avendo girato con quattro telecamere, cercavo di avere un atteggiamento, come dire, felpato, non disturbavo, non con domande troppo insistenti, cercavo di muovermi un po' come un pesce nell'acqua, di adattarmi a quel tipo di ambiente, però non andavo lì da clandestino, io mi ero presentato come un giornalista, fino a 2 anni fa io lavoravo al Corriere della Sera, prima ancora ero stato un inviato dell'Europeo, quindi un giornalista di lunga esperienza che aveva lavorato in testate molto equilibrate, quindi non andavo lì a puntare il dito contro nessuno, ma andavo lì per documentare, vedere, raccontare. E come tale sono stato accettato. Certo, sono situazioni in cui bisogna sapersi muovere. Dopo tanti anni di giornalismo diventa una specie di seconda pelle questa capacità comunque di interagire con chiunque, di riuscire a ispirare fiducia e nello stesso tempo a fare le domande giuste senza paura.
Nel DVD c'è un extra che è tutta l'intervista a Gigi di Legittima Opposizione e mi sembra che in quel caso ci siano degli attriti. Per esempio, tu nell'intervista che stai facendo con me continui a parlare di Nazi Rock, loro invece non si definiscono Nazi Rock. Quanto le parole, secondo te, sono importanti negli ambienti musicali dell'estrema destra che hai conosciuto?
Ma guarda, Nazi Rock è una definizione internazionale di questo tipo di musica che per esempio i gruppi italiani preferiscono definire rock identitario o rock nazionale. Lo stesso Gigi del Legittima Offesa che io intervisto dice: io sono nazionalsocialista. Io gli dico: ma guarda che nazionalsocialista e nazista è la stessa cosa. Il significato è lo stesso, sì, beh, però, ma insomma, in Italia, come diceva molto bene Valerio Marchi, l'autore di un saggio che appunto si intitola Nazi Rock, lui aveva scritto un libro su questo tipo di musica in Italia e nel mondo, e non a caso lo aveva intitolato Nazi Rock. In Italia c'è un po' il pudore di usare questa definizione, no? Non si ha il coraggio di usare la svastica, però se ci fate caso la F e la N di Forza Nuova vengono intersecate in un modo che guarda caso assomiglia molto a una svastica, quindi c'è una voglia di presentarsi ambiguamente con la faccia pulita quando ti trovi lì immerso in quella folla urlante col braccio teso nel saluto fascista, vedi che ci sono dei giovani che srotolano un enorme striscione su cui c'è scritto più nazifascismo. Quindi c'è un po' diciamo il pudore di esibire questi simboli, di ammettere qual è la matrice culturale di questo pensiero e di questo attivismo politico, ma proprio per questo bisogna andare con le telecamere, col taccuino da giornalista in queste realtà e raccontarle per quello che sono.
Nell'introduzione al libro Ho il cuore nero, che è legato al DVD, Furio Colombo parla in un certo senso della normalità del male, cioè del fatto che determinati simboli, determinate idee si ritrovano in questi ragazzi. Da un lato tu riprendi e fai parlare alcuni ragazzi che evidentemente non hanno alba di quello che stanno dicendo e quello che stanno facendo, non conoscono la storia, non conoscono niente di niente, però ci sono anche delle persone molto ragionevoli, e come per esempio l'attivista di Forza Nuova che tu intervisti, che dice addirittura in conclusione della chiacchierata con te che la violenza non è mai una soluzione. Ecco, affermazioni del genere fatte da chi parla della figura di Mussolini, parlava del merchandising legato a simboli fascisti. Ecco, sono cose che inquietano forse più di vedere il ragazzino mezzo ubriaco che fa il saluto romano.
Ma sì, ma difatti questo ragazzo che dice la violenza non è mai una soluzione, però si dice anche disposto a vendere quelle magliette con la svastica. Quindi quello è un mondo pieno di contraddizioni. Un mondo che tende sempre a presentare due facce, come ti dicevo, una rivolta all'esterno in cui si dicono queste cose rassicuranti e una invece più libera e anche più sfrenata quando si è tra amici, tra persone che condividono la stessa idea. E poi c'è anche, credo, un non volersi assumere le proprie responsabilità quando si sostengono certi simboli e certe idee. Ti faccio un esempio: al mio film da destra è stata contestata per esempio la sequenza in cui io, dopo aver filmato gli Hobbit che cantano "e se ci deve essere violenza sia, ma che sia contro la polizia", con voce isterica proprio, e poi frana, frana, la curva frana sulla polizia italiana, io nel montaggio poi filmo quello che è successo due mesi dopo la registrazione di questa canzone, e cioè la tragedia in cui è morto l'ispettore Raciti, no? E loro mi dicono: tu come fai a accostare quella canzone, che per di più è una canzone che è stata scritta da un gruppo di sinistra anni fa? Quindi è una giustificazione assurda. Chiunque l'abbia scritta, che l'abbia scritta Hitler o Claudio Villa, nel momento in cui tu la canti e la usi come un incitamento alla violenza, tu sei responsabile di quello che fai, no? La stessa banalità delle giustificazioni, del non volersi assumere le proprie responsabilità, mi hanno detto: ma quello striscione che noi apriamo, più nazifascismo, quella è una goliardata, perché noi in realtà l'avevamo rubato a quelli di sinistra, in realtà quel grande striscione diceva "mai più nazifascismo" e noi abbiamo tolto "mai". Vabbè, ma che vuol dire? Io quando ti vedo andare in giro con quello striscione "più nazifascismo", leggo quello che devo leggere, non è che il fatto che tu l'hai rubato a ragazzi di sinistra e lo hai modificato possa costituire in qualche modo un alibi. Diciamo, c'è una banalità anche della stupidità, per cui attraverso gli slittamenti progressivi e impercettibili ti trovi dalla goliardata alle svastiche esibite e scritte dappertutto sui muri.
Uno dei punti che viene fuori dalle interviste che fai è che non c'è idea della storia, o comunque se l'idea c'è della storia, determinati punti drammatici della storia, è un'idea revisionista, cioè la storia viene vista come qualcosa che si può tranquillamente rileggere e riscrivere nonostante le prove. E, associ a queste affermazioni delle immagini molto crude, sia quando mostri le folle festanti ai concerti, le associ a quelle delle grandi adunate naziste e fasciste, sia poi quando il terreno della discussione va proprio sul negazionismo o sul revisionismo, tiri fuori delle immagini del passato di Auschwitz. Le immagini del passato sono ovviamente necessarie, però io mi chiedo, considerando anche quello che abbiamo detto, scritto da Furio Colombo, l'idea di continuare ad associare questi movimenti a determinate cose nel passato non potrebbe in qualche modo, da un lato, storicizzarli, dall'altro metterli in relazione a qualcosa, sottovalutando il pericolo presente che determinati estremismi possono avere?
Ma no, guarda, il montaggio, il discorso che io voglio fare con quel montaggio è molto più semplice. Cioè, tu avrai visto che sul finale io intervisto un ragazzo totalmente ignorante che dice: boh, non ci credo che hanno ammazzato 6 milioni di ebrei. E io gli chiedo: ma quanti sono? Quanti pensi che ne abbiano ammazzati? 3? E lui dice: ma no, 1? Lui dice: beh sì, magari 1. Io dico: ma dove l'hai presa questa notizia? Ma su un sito. Ma quale sito? Ma un sito. Allora, di fronte a questa abissale ignoranza e poi di fronte a quell'intellettualino di destra delle edizioni di AR, Erede di Freda, di Franco Freda, che mi illustra questo libro Auschwitz, fine di una leggenda, no? C'è un crescendo nel finale del film, e poi di fronte a questi che aprono uno striscione più nazifascismo, allora a quel punto io sono obbligato proprio a far vedere per un attimo che cosa ha significato e che cosa è stato il nazifascismo. Tu mi dirai: queste cose già si sanno. No, forse le sappiamo noi che abbiamo analizzato questo periodo storico, ma questi giovani che vengono fuori da una scuola che non insegna praticamente niente, tu sai che la scuola italiana sta negli ultimi gradini della scala a livello europeo e internazionale, non hanno imparato nulla a scuola, e quindi vedere queste cose può avere una certa importanza, anche se è un momento, è soltanto un momento.
L'ultima domanda che ti faccio è una domanda molto personale, nel senso che io, guardando questo film, ho provato un forte senso di disagio più di una volta per determinate parole che venivano dette, per determinati testi di canzoni, per determinati atteggiamenti. Volevo sapere, tu, mentre riprendevi queste cose, che cosa provavi? Eri completamente distaccato e riuscivi a guardarle come ogni buon giornalista dovrebbe fare, cioè in maniera oggettiva, per poi analizzarle e riprenderle, oppure hai avuto anche tu un moto di difficoltà?
Sì, un disagio, soprattutto nel vedere questi giovani con occhi non cattivi, cioè bravi ragazzi che si perdono dietro a mitologia, ideologie che invece sono portatrici di morte, di distruzione, ma loro non se ne rendono conto. Questo mi spiaceva, vedere dei bravi ragazzi e intuire che forse c'è una generazione che, per colpa nostra, perché non abbiamo saputo creare le premesse. Quando dico premesse, voglio dire che una società deve dare ai giovani, da una parte, la capacità professionale di surfare l'onda del cambiamento, cioè di vedere il cambiamento, la globalizzazione, non soltanto come un pericolo, ma anche come un'opportunità, no? Noi invece tiriamo su dei giovani impreparati, che quindi vedono la globalizzazione, l'immigrazione, tutte queste cose con diffidenza, con paura, e poi impreparati anche sul piano culturale, per cui non conoscono la storia e rischiano di reagire, no? Di cadere nella trappola dell'industria della paura, che è quella appunto di questi partitelli di destra che agitano lo spauracchio dell'immigrazione e poi ritirano fuori queste simbologie che appartengono al passato e dovrebbero essere nella pattumiera della storia. Quindi è quella la cosa che mi ha fatto più impressione, vedere dei giovani, bravi ragazzi che si perdono dietro queste cose, pronti a commettere gli stessi errori. Ma comunque, insomma, tieni conto che io faccio il giornalista da 30 anni e ho visto di molto peggio.